Concludiamo oggi il nostro dossier sull'Art Deco, che compie ufficialmente 100 anni, o meglio, festeggiamo quest'anno i 100 anni dall'Esposizione Universale delle Arti Decorative Applicate, una manifestazione che vide convergere verso Parigi qualcosa come 16 milioni di persone per visitare i padiglioni dell'esposizione, aperta da aprile a novembre. Come abbiamo sentito nel corso di questa settimana, non si può dire veramente che il 1925 sia l'anno di fondazione di questo stile, anzi le premesse dell'Art Deco sono da cercare nei primi anni 10 del secolo e magari non solo in Francia. E allora do il benvenuto alla nostra ospite di oggi, Barbara Musetti. Buongiorno, ben ritrovata.
Buongiorno a voi.
Lei è una ricercatrice italiana, specialista di scultura tra Italia e Francia, insegna alla prestigiosa École du Louvre di Parigi. Dunque, l'Art Deco, Barbara Musetti, è certamente un'arte francese, ma in realtà quando a Parigi si comincia a pensare alla possibilità di allestire una grande esposizione universale d'arte applicata, i francesi guardano verso l'Italia. In fondo l'idea di unire arte e industria e anche commercio in un nuovo stile adatto alla vita moderna nasce in parte anche in Italia, magari in un dialogo sulla modernità a livello europeo dopo la catastrofe della Prima Guerra Mondiale. È così?
Certo, perché il progetto di questa mostra parigina del 1925 in realtà trova le sue radici all'inizio del secolo, poi effettivamente l'arrivo della prima guerra, problemi economici, varie difficoltà politiche hanno sicuramente rallentato questo processo, ma i modelli ispiratori sono molto più vicini ad esperienze che avevano avuto luogo all'inizio del secolo anche in Italia. E citerei in modo particolare sicuramente la mostra di Torino del 1902, questa grande mostra dedicata alle arti decorative che viene organizzata nel Parco del Valentino e che era nata da un'idea della sezione di architettura del Circolo degli Artisti Locali. L'idea era quella proprio di immaginare un avvenimento a carattere internazionale proprio per recuperare in qualche modo un ritardo della cultura italiana nell'ambito delle arti decorative. Diciamo la mostra aveva anche un carattere critico, pedagogico, che mirava proprio ad una rottura con il passato. L'idea era quella di rivalutare le arti decorative, di difendere l'artigianato, di cercare di sostenere questa necessità di uno stile nuovo e originale. Questo, diciamo, questa mostra rifletteva anche, come era spesso il caso in questi avvenimenti internazionali, tutti gli equilibri politici mondiali di questo inizio secolo. Quindi in quell'occasione gli interlocutori erano stati proprio la Francia, l'Inghilterra, la Germania. Però diciamo che quella mostra fu pionieristica in qualche modo, perché apportava una sorta di specializzazione ai grandi eventi internazionali che erano state le esposizioni universali del secolo precedente, diciamo del XIX secolo, con appunto un'apertura, un interesse diverso nei confronti di questo rapporto tra l'arte e la manifattura, in qualche modo artigianato, si parla ancora di artigianato in quel momento, ma che sta mettendo le basi per lo sviluppo anche industriale di questa produzione. E poi naturalmente ci saranno altri eventi più tardi, no? Quindi questo processo si moltiplicherà nel tempo. In Italia ci sono altri avvenimenti un po' di questo tipo, sempre a Torino nel 1911 ad esempio, no? Quando c'è stata una delle tre mostre che hanno contribuito a celebrare il cinquantennale dell'Unità d'Italia. E a Torino si immagina una mostra in quell'occasione internazionale, di nuovo dedicata all'industria e al lavoro. Ed è interessante anche immaginare, pensare che contemporaneamente nelle altre due sedi, a Firenze e Roma, quindi le tre capitali diciamo dell'Italia, nella prima parte storica dell'Italia, A Roma in quel momento c'era invece una mostra che era di approccio antropologico, che era completamente dedicata alle regioni italiane e alle tradizioni regionali, no? Come se ci fossero due poli nella storia d'Italia, nei confronti concentrati intorno alla pratica artistica.
Sì, tra l'altro è molto interessante quando si parla di Art Deco, è uno degli elementi che è emerso questa settimana, è un po' questa ricerca di un rapporto, di un'intersezione tra un'industria nascente, perché l'Italia, lo ricordiamo, ha avuto un'industrializzazione, diciamo così, di tipo moderno piuttosto tarda, e l'arte. Questo è forse uno degli elementi che riteniamo da questa settimana di discussioni sull'Art Deco. Barbara Musetti, lei è, lo abbiamo detto, specialista di scultura. Ecco, io mi permetto di chiederle questo, ma c'è stato un ruolo per la scultura in questo movimento artistico, se così possiamo definirlo, anche se ovviamente è improprio? La scultura e le arti plastiche, che ruolo hanno avuto nell'Art Deco?
Questa è una domanda interessante, perché se prendiamo ad esempio il caso dell'esposizione di Parigi del 25, è interessante notare come ad esempio nel padiglione italiano, accanto ai grandi nomi di quello che oggi potremmo definire il design moderno, no? Quindi grandi produttori come Gio Ponti, ad esempio, Zecchino, oppure Vittorio Zecchini, che lavorava per le vetrerie muranesi dei Capellini, figura in maniera un po' particolare e anomala il nome dello scultore Adolfo Vilto, che nonostante appunto il nome, è un artista milanese che ha avuto una grande fortuna in questi due decenni, diciamo gli anni 20 e 30. E Adolfo Wildt, che forse conoscete, è molto riconoscibile, è stato un grande cultore del marmo, è stato un grande virtuoso del marmo, tant'è che all'esposizione di Parigi del 25 vince proprio il premio artigianale del lavoro della pietra, definizione molto strana in qualche modo per l'epoca, proprio perché Wildt, come alcuni altri scultori di questo periodo, ripropone in veste artigianale in qualche modo il ruolo dello scultore. Tra l'altro era stato pochi anni prima di quella mostra parigina l'autore di un celebre trattato di scultura che lo renderà molto celebre, quindi una sorta di manuale proprio di scultura intitolato L'arte del marmo, che non era dedicato alla tecnica scultorea ma proprio al prestigio di questa materia, il marmo bianco brillante di Carrara, che ritrova tra l'altro un ruolo importante anche nell'estetica dell'Art Deco, per questa parte, no, di questo repertorio di materiali preziosi, come appunto abbiamo avuto modo di vedere. Quindi diciamo insiste molto su questo aspetto più artigianale della pratica, cioè lo scultore come primo e vero conoscitore della materia, quello che è capace di trarre il meglio da un potenziale estetico che è già all'interno della materia. Questo naturalmente lo ricollega a una lunga tradizione anche della trattatistica più antica, no? Che ci fa risalire fino al Rinascimento, e forse questa è anche probabilmente la peculiarità dell'Art Deco italiano, in ogni caso insomma l'orientamento che ne viene dato poi in Italia, perché comunque gli anni 20 in Italia coincidono anche con l'ascensione del fascismo, no?
Certo.
È stata poi una un'interpretazione più nazionalistica anche di questa estetica.
E come ci diceva ieri il nostro ospite, che guarda anche alla tradizione classica, poi c'è anche questo aspetto, Barbara Musetti. Ecco, spesso si dimentica che i rapporti culturali tra Italia e Francia all'inizio del Novecento erano molto stretti, anche prima dell'avvento della Art Deco. Parigi è un centro anche per artisti italiani, ci sono Modigliani, De Pisi, Spirandello, insomma Parigi è un mito per gli artisti italiani. La metà dei padiglioni dell'Esposizione Universale del 1925, da cui abbiamo preso le mosse, è riservata agli ospiti stranieri. C'è anche ovviamente un padiglione italiano. Vogliamo raccontare un po' in questo padiglione italiano quali artisti, architetti, artigiani c'erano e qual è il contributo e la portata del padiglione italiano all'Esposizione Universale del 1925? Barbara Musetti.
Allora sì, effettivamente questa esposizione, come dicevo, non solo trova le proprie origini in questo modello italiano torinese dell'esposizione del 1902, ma proprio per questa vocazione internazionale ispira molto al metodo, diciamo, espositivo delle grandi esposizioni universali internazionali. Quindi tutta, diciamo, questa parte di Parigi, tra il Petit Grand Palais e il Campo di Marte, era interamente occupata, come si faceva nell'occasione delle esposizioni universali, da questi padiglioni nazionali. Il padiglione italiano, opera dell'architetto Armando Brasini, aveva uno stile un po' particolare, diciamo uno stile più storicistico, quasi rinascimentale. Si distingue molto, si distacca molto dal panorama architettonico degli altri padiglioni in qualche modo, questo rendendolo isolato, se vogliamo. Tra l'altro ci saranno anche diversi.
Professoressa Barbara Musetti?
È considerato forse un po' troppo datato in qualche modo, però all'interno di questo padiglione questo luogo diventa una sorta proprio di scrigno, di vetrina delle grandi manufatture italiane del momento. Abbiamo citato prima ad esempio la vetreria Muranese Cappellini Venini, il direttore artistico era Vittorio Zecchini, no? Che produceva vasi, coppe, vassoi in vetro soffiato. C'era l'importantissima società Ricciardi Nori fiorentina, di sesto fiorentino, che produceva vasi, ciste, orci, sotto l'orientazione, diciamo, di un'altra figura importante, che era quella di Gio Ponti, giovane, certo, nuovo direttore artistico, che in qualche modo, se vogliamo, inventa la figura dell'art director all'interno della grande casa di produzione, di una grande società di produzione, perché è colui che è il direttore che declina le linee di uno sviluppo anche dell'azienda, mettendo in qualche modo un po' le basi di quello che più tardi diventerà, sarà definito col termine di Made in Italy, se vogliamo, no? Quindi una produzione tipicamente italiana, che contribuisce a trasformare le botteghe artigianali già esistenti, numerose in Italia, in vere e proprie industrie. E c'è anche un po' questa idea di una sorta di collaborazione anche di designer, perché ad esempio Gio Ponti aveva costituito questo gruppo del Labirinto, che era una sorta di gruppo di creatori, se vogliamo, con lo scopo di immaginare oggetti di lusso, costituendo una sorta di catalogo d'opere, no? Con diversi autori, pratica che ancora oggi esiste, e tra l'altro sarà questo, diciamo, il prodotto che sarà presentato poi alla Biennale di Monza del 27. Come dicevo prima, poi naturalmente ci sono tutti gli ambiti della produzione, che vanno all'illuminazione, alle stoffe, ai vetri, ai ferri battuti, eccetera. Certo. È veramente
un fiorire di rapporto, esatto, tra arte, artigianato, esatto, e industria. Barbara Musetti, io la ringrazio per essere stata con noi. Ultimo appuntamento del nostro dossier dedicato all'Art Deco, che ci ha portato in un periodo di straordinaria effervescenza anche artistica e del rapporto tra arte e industria che ci ha portato a percorrere le strade della Francia e a ritroso quelle dell'Italia. Beh, grazie per essere stata con noi oggi.
Grazie a voi.
E tra l'altro io ricordo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici che domani si tornerà a parlare di Moby Dick, di Art Deco a Moby Dick, con un Moby Dick curato da Cristina Artoni, sulle tracce dell'Art Deco nel panorama urbano globale. Si parlerà dunque di questo movimento artistico e ci si chiederà che cosa ne permane nel nostro presente, quali sono nel mondo le espressioni più rappresentative ma anche più sorprendenti di questo linguaggio artistico. Saranno in questo viaggio intorno al globo nostre guide Franco Lacecla, architetto e antropologo culturale, Manuel Orazzi, docente presso l'Accademia Architettura di Mendrisio Dell'Usi, e poi per la casa editrice Quodlibet, che cura alcune collane per la casa editrice Quodlibet, e poi ci sarà Valerio Paolo Mosco, professore ordinario di progettazione architettonica allo UAV di Venezia. Dunque appuntamento domani a Moby Dick per parlare ancora di Art Deco in giro per il mondo e nei contesti urbani.